Vogliamo aprire la parola del Signore nel Salmo 86. Leggeremo alcuni versi da questo Salmo e poi introdurremo il tema di oggi. Salmo 86. Leggiamo dal verso 8. Non c'è nessuno pari a te fra gli dèi, o Signore, e non ci sono opere pari alle tue. Tutte le nazioni che hai fatte verranno a prostarsi davanti a te, Signore, e glorificheranno il tuo nome, poiché tu sei grande e operi meraviglie. Tu solo sei Dio. Poi verso 15. Ma tu, Signore, sei un Dio pietoso e misericordioso, lento all'ira e grande in bontà e in verità. Oggi incominciamo una nuova serie, che sarà una serie speciale, particolare, perché faremo assieme una esplorazione del credo apostolico. Spesso i cristiani, soprattutto i cristiani contemporanei, vivono la propria fede in modo, diciamo così, improvvisato, cioè con una sottile consapevolezza del proprio passato, dell'eredità di cui sono portatori, e non riescono quindi spesso a capire dove collocarsi, come fare, cosa significa credere in Dio. Ora, poiché noi non siamo, né io né te, siamo i primi cristiani su questa terra, e non saremo probabilmente neanche gli ultimi, no? Dobbiamo avere l'umiltà necessaria per ascoltare, per capire, no? Qual è stato il credo che una volta per tutte è stato donato alla Chiesa, di cui noi siamo portatori, che non abbiamo nessuna libertà di innovare, o cambiare, o modificare, o adattare. Allora, useremo come mappa, sapete una mappa cos'è? Ci sono due tipi di mappe. La prima è la mappa, quella precisa, dettagliata, dove tu vedi, è la mappa su scala 1 a 1. La mappa su scala 1 a 1 è utile, certo che è utile, però una mappa di scala 1 a 1 è una mappa di fatto inutilizzabile, no? Per cui c'è qualcuno, ci sono tra i cristiani alcune persone che dicono: beh, le mappe non servono, io ho soltanto la Bibbia. È vero, d'accordo, la Bibbia deve essere superiore, deve essere l'unica, come dire, la fonte di autorità al di sotto del quale si deve sottomettere ogni cosa. Però una mappa 1 a 1, no, è poco funzionale. Noi abbiamo bisogno di una mappa che ci dia le indicazioni chiave, che ci indichi la direzione, dove andare, e poi non che approfondisca in modo dettagliato, poi per gli approfondimenti andiamo a vedere, a verificare. Ecco cos'è il credo. Il credo, le confessioni di fede che le chiese hanno, il credo, quello che vedremo e incominceremo a vedere oggi, è proprio questo, è una mappa, una sintesi della fede della Chiesa. E questa sintesi non è una sintesi che ha inventato Pippo, che hanno inventato i riformatori, che ha inventato qualche guru contemporaneo, non è la sintesi qualcosa che ha inventato un predicatore particolarmente brillante dei nostri giorni, è la fede che è sempre esistita nella Chiesa cristiana, che unisce tutti i cristiani di tutte le denominazioni che si riconoscono su questa ossatura. Credo apostolico. Formalizzato in modo definitivo nell'anno 389 d.C. Utilizzato, sapete per cosa? Non per gli studi, utilizzato soprattutto come strumento di confessione dei neobattezzanti. Cioè, quando una persona si battezzava, doveva confessare quella fede. Noi oggi siamo molto più leggeri. Credi nel Signore Gesù? Sì, vieni, subito. No? Invece un tempo c'era una maggiore attenzione a questo. Io vorrei con voi esplorarlo, perché c'è una ricchezza infinita nel credo apostolico. Attenzione, è una mappa, Quindi non è la realtà, è una mappa che ci può indicare la navigazione. Allora, possiamo vederlo qua? Questo penso lo conosciamo tutti, no? Oggi guarderemo le prime righe. Io credo in Dio, no? Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Questa è la sentenza di apertura del credo, su cui tutti i cristiani di tutte le denominazioni e confessioni convergono. Chi non confessa questo credo è al di fuori del recinto, del perimetro del cristianesimo. Come vedete, c'è soltanto una variazione a quello conosciuto, diciamo così, qui in Italia. Nella credo e nella Santa Chiesa universale. Si potrebbe dire anche cattolica, ma cattolica nel senso di globale, non apostolica romana. Però andiamo per ordine. E andiamo per ordine perché un credo è importante per noi, per tutti noi. Perché in qualche modo è una sintesi. La confessione di fede cos'è? Un credo cos'è? Una sintesi, un sommario di ciò che la Bibbia insegna. E in qualche modo quali sono le dottrine essenziali della parola di Dio? E in qualche modo mi fa dire, io credo questo, quindi mi dovete giudicare per quello che credo, e quello che credo è proprio questo. Se c'è qualcosa che io dico, che io faccio, che io annuncio che è diverso da questo credo, allora voi avete il diritto, no, la Chiesa ha il diritto di giudicare e valutare tutti, qualunque sia la fama del predicatore o dell'uomo. E in qualche modo io posso confrontarmi, c'è un recinto, non devo stare sotto Giuda 3, la fede depositata, data una volta per tutti ai santi, alla Chiesa. Però spesso nei nostri ambienti c'è questa frase: io non ho bisogno di nessuna confessione di fede, io ho bisogno della Bibbia, vero? La Bibbia deve essere superiore, la Bibbia deve essere centrale, ma come abbiamo detto un poco fa, noi non possiamo non avere un credo, perché spesso quelle persone che ti dicono io non ho nient'altro che la Bibbia, in realtà hanno un loro credo personale, tacito, silenzioso, che non è esplicitato, che non è verificabile, che non è controllabile, che non è giudicabile. Allora noi siamo una chiesa confessante. Cosa significa essere una chiesa confessante? Che esplicita la sua confessione di fede, che non ha timore al pubblico confronto. Questo è quello che crediamo, e su questa fede possiamo confrontarci, dialogare, discutere, approfondire, ma è trasparente. Non è personale, è storica, non è subdola. Non è improvvisata, è ricevuta. Amici, invece noi oggi, no, abbiamo diversi dubbi sul credo, anche tra i cristiani, anche tra gli evangelici. Quando si parla di credo, confessione, di fede, incominciano a spuntare le antenne. La dottrina divide e l'amore unisce, è vero, ma la dottrina è importante, non si può escludere. E ci sono alcuni fattori che in qualche modo ci fanno capire perché abbiamo difficoltà a parlare dei credi. Io ve li voglio dire. Il primo è perché noi oggi, il primo fattore che ci fa essere, come dire, lontani dai credi, sapete qual è? È il fatto che svalutiamo il passato. Tutti noi, la prima cosa che in qualche modo ci allontana dal credo, dalle confessioni di fede storiche, è che abbiamo un'avversione verso tutto ciò che è passato. La scienza avanza per grandi passi, no? Per cui siamo tutti proiettati verso il nuovo progresso, i nuovi successi. La tecnologia, cosa fa la tecnologia? Ci dice, no, che tu devi in qualche modo aggiornarti in modo continuo, che il cellulare, che la versione nuova di quel cellulare è migliore di quella precedente. C'è tutto nella nostra società, c'è tutto un meccanismo che ci dice, guardate, che ciò che è nuovo è migliore di ciò che è vecchio. Ora, amici, noi non stiamo dicendo che dobbiamo rifiutare ciò che è nuovo, no? Io non vorrei assolutamente vivere in un'epoca dove non ci, senza medicine, senza antidolorifici o senza i servizi in casa. Immaginate come si viveva qualche decennio fa. Ecco, no, con le fosse scavate per strada o senza antidolorifici, senza medicine, davvero siamo grati al Signore, no, dei benefici del progresso che ci sta accompagnando, e questo è indubbio, però non possiamo vivere una vita senza una sensibilità storica. Quali sono le nostre radici? Noi oggi abbiamo un'ossessione per ciò che è nuovo. E questa ossessione per ciò che è nuovo, ciò che è contemporaneo, ciò che è moderno, ci fa svalutare tutto ciò che c'è stato prima, anche nella fede. Vogliamo le ultime novità. Per cui incominciamo a guardare con sospetto queste cose, ma non va bene. Ma non solo abbiamo un'avversione verso ciò che è storico, la nostra è una società che ha sfiducia anche nei confronti del linguaggio, delle parole. Come fanno delle persone che sono vissute 1700 anni fa, 1800 anni fa, che non conoscevano Lady Gaga, Elvis Presley e Bob Marley a dire qualcosa di rilevante a ognuno di noi? È possibile. E abbiamo sfiducia nelle parole. Perché c'è una sensazione diffusa nel nostro mezzo, che è questa, è quella che diceva Madonna in un canto del 2011, Storie da letto si chiama il titolo del suo canto. E c'è una riga in cui dice, no, io non posso esprimere con le mie parole ciò che sento, le parole sono inutili. E spesso noi riceviamo questa impressione, che le parole sono inutili, e che non riusciamo a esprimere. L'importante è ciò che sentiamo, non ciò che verbalizziamo. Ora comprendete che questo è un rischio fortissimo, perché la parola di Dio è una verità proposizionale, è la parola di Dio scritta, capite? Le parole sono importanti, i termini sono importanti, Yahweh è una parola importante, El Shaddai è una termine che ha un potenziale enorme, no? I termini, ogni virgola della scrittura è importante, quindi non possiamo essere, come dire, sfiduciare il linguaggio. Le parole sono importanti, ciò che tu credi e come credi e quello che tu dici di credere è importante secondo la parola. C'è un'altra, no? Un altro fattore che ci fa sfiduciare, che ci fa allontanare dai credi. Sapete qual è il pragmatismo? E in qualche modo, ma se questa cosa non è immediatamente utile per me, se è una cosa soltanto vecchia che riguarda quello che è stato, allora non mi serve. Non è sufficiente che io amo Gesù e poi chi se ne frega di ciò che si crede e qual è la nostra confessione? Non va bene. Perché non va bene? Perché l'autenticità è anche l'autenticità di quello che tu credi. No? Nella fede non funziona, non è giusto, come dire, che tu accetti tutte le cose che funzionano e escludi tutto il resto. Il pragmatismo nella vita cristiana è pericoloso. C'è un altro fattore che ci fa essere sfiduciati, come dire, che ci fa essere poco fiduciosi nei confronti dei credi storici o della storia della Chiesa. Sapete qual è? Il sospetto delle autorità e delle istituzioni. No, noi pensiamo che per essere davvero autentici bisogna essere carismatici, non nel senso di appartenere a una denominazione, ma di improvvisare, di essere, le istituzioni non ci devono essere, no? Dobbiamo essere così, guidati dall'improvvisazione in qualche modo, dall'irruenza, dall'onda del momento, ma non è così. Le autorità e le istituzioni nella Bibbia sono importanti perché sono, no, il Tempio era una istituzione, era qualcosa di istituito, c'erano delle autorità strutturali. Oggi invece, sapete, siamo tutti vittima dell'effetto Google. Sapete cos'è l'effetto Google? Questo effetto Google? Che andiamo su internet, si apre questa meravigliosa pagina, digitiamo un termine e diventiamo immediatamente esperti di tutto. E non abbiamo più autorità a cui sottometterci, sappiamo tutti, è tutto di dieta, di medicine, di teologia, no, di fede della Chiesa, di qualunque cosa. È sufficiente che tu legga una mezza paginetta su Wikipedia perché questo ti autorizzi a diventare chissà cosa. E abbiamo uno scetticismo fortissimo verso quelle che sono state le istituzioni storiche, educative, formative, che per secoli hanno accompagnato i fratelli e le sorelle nella loro fede. Non va bene. L'effetto Google è diabolico, perché ti fa gonfiare la testa, ti fa credere che tu diventi improvvisamente il riferimento del mondo e della fede. Le istituzioni sono importanti, bisogna essere preparati. E non devi pensare che nel cristianesimo, nella fede, tutto debba essere così spontaneo, irruento. No, c'è un posto anche per le istituzioni, c'è un posto anche per lo studio formale, per il rigore, per la precisione. Questo è discepolato. Amici, io sono rimasto scioccato qualche anno fa. Quando mandai un fratello a visitare la chiesa di John Stott a Londra. John Stott è stato probabilmente un espositore biblico, un predicatore biblico tra i principali del secolo scorso. Davvero il suo ministero dal 1960 fino al 2000 praticamente ha impattato generazioni di uomini e donne. No? Allora questo fratello andò lì. Quando ritornò, io gli chiesi, allora, dico, cosa ti è sembrato? Com'era? Com'è andata là? Mi disse, Pippo, ti devo dire una cosa. Ero preoccupato, perché dicevo, io chissà quante persone avrebbero voluto. Mi fa, Pippo, però legge. Leggeva il sermone. Non c'era lo spirito. Fratelli, me lo sarei mangiato. Capite qual è? Cioè, tu sei di fronte, tu sei esposto a uno dei doni, dei ministeri più preziosi nella storia della Chiesa del XX secolo. Una parola che ti penetra. E tu mi dici però legge. C'è sfiducia verso le istituzioni. C'è sfiducia verso le cose formali, ma non è vero, non può essere così. Queste cose bisogna toglierle, amici. Oppure, un altro fattore che ci fa allontanare dal credo storico, sai qual è? La paura di escludere. Beh, ma se incominciamo a precisare qualche virgola, escludiamo gli altri, amici. Però questa è la fede ricevuta una volta per tutte. Tutti si rincontrano lì. Da Lahore, a Bengasi, al Kenya, alla Groenlandia, tutti i cristiani convergono su questa fede apostolica, che si chiama apostolica. Sai perché? Perché è la sintesi degli insegnamenti degli apostoli, non è stata scritta direttamente dagli apostoli. Amici, quindi è per questo che vogliamo affrontare. E io penso, ho il privilegio, no, perché non so quante chiese evangeliche fanno un'esplorazione di questo tipo, ma questa è una ricchezza e se noi la accogliamo, la comprendiamo, ci rafforza le radici, perché siamo collegati a un popolo che è più grande di noi. La lode, il credo, informa, questo credo informa la nostra lode. Le parole sono importanti nella lode. Io sono sempre molto scettico, no? Verso i canti che hanno un effetto emotivo, emozionale molto forte, ma il cui contenuto è molto sottile. Quindi sono particolarmente felice che oggi abbiamo cantato un paio di inni, ma non perché sono tradizionali, non è questo, ma perché hanno una densità, sono densi, cioè hanno un messaggio, capite, che va al di là del coinvolgimento emotivo, che è importante, però c'è un messaggio, no, che viene veicolato da quelle parole. Sono credi che in qualche modo arrivano nell'adorazione, raccontano di quello che è stato. E la Bibbia è fatta di credi. La Bibbia ha delle confessioni di fede, ce ne sono diverse. Prima Corinzi 15, o i Filippesi 2, prima Timoteo 1, Tito 3, 5, 8. Nella Bibbia ci sono settori, ambiti, no, che sono vere e proprie confessioni di fede. Allora, come, quale fede passeremo ai nostri figli? Qual è il contenuto della fede che da generazione a generazione trasmetteremo ai nostri figli? Quale sarà? Sarà fatta quella delle nostre impressioni, delle nostre percezioni, dei nostri sentimenti? O li istruiremo sulla fede cristiana, su quello che davvero caratterizza il cristianesimo autentico? No? Quale sarà lo strumento che usiamo, su cui ci confrontiamo, che mi fa dire tu sei un cristiano e tu no? Ecco perché il credo è importante. Ecco perché il credo è importante. Ora, questo credo come inizia? E per questo abbiamo letto il Salmo 85. Inizia io credo. Ora guardate, credere non è una cosa banale. Credere non è proprio facile. Perché credere, ci dice Giacomo, andate a prendere Giacomo 2. Giacomo 2 ci dice che credere purtroppo non è una... Se voi andate da Giacomo 2 verso 14... Si è staccata qualche pagina. Giacomo 2 verso 14 e 20 ci parla, no, che la fede è di per sé, non fa, il credere non fa la differenza. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello e una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede, se non ha opere è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto ti dirà, tu hai la fede, io ho le opere, mostrami la tua fede senza le tue opere, con le mie opere io ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, anche i demoni lo credono e temono. La fede di per sé credere non fa la differenza, perché qua ci dice il testo, no? Ci dice il testo che anche i demoni credono. Cosa significa credere in Dio? C'è qualcosa di più che dire io credo in qualcosa. La Bibbia dice che la sua verità, credere in Dio, significa, guardate, credere in Dio. Non credere qualcosa su Dio, non è credere qualcosa riguardo Dio, è credere in Dio. Significa che la sua verità deve essere applicata, la sua persona deve contattare, deve essere in connessione, la verità della sua parola deve riguardare la mia e la tua vita. Cosa significa credere davvero? Perché in questo testo antico io credo in Dio? Ora, c'è chi crede negli UFO. Sono convinti e pensano che gli UFO siano reali. È lo stesso tipo di fede che ci propone questo testo? No. C'è chi crede nella democrazia e dice cosa significa credere nella democrazia? Beh, significa io credo che i valori della democrazia siano principi giusti e benefici. È lo stesso tipo di fede che ci propone questo testo? No. Nel Nuovo Testamento credere in Dio significa non soltanto tu credi qualcosa su di Lui, hai un'informazione su di Lui, ma credere in Dio significa tu adesso vivi in relazione, vivi con una fiducia, con impegno nei confronti di Dio. Credere in Dio significa avere una relazione con Lui. Credo in Dio. Cioè, io sto professando, quando dico credo, io credo in Dio, significa io mi sto impegnando, io sto professando la mia convinzione che Dio mi ha chiamato e dichiaro oggi con tutta la mia forza che ho accettato il suo invito. Dio mi ha invitato e io ho risposto al suo invito. Credo in Dio. Non è avere qualche informazione su di Lui? Non è abbracciare qualche principio? Credere in Dio significa vivere in relazione con Lui. E questo Dio, io credo in Lui. Per cui questa è la fede. Questa è la fede. La fede è avere un impegno fiducioso con Dio. Hai accolto il suo invito nella tua vita? C'è stata una risposta all'invito di Dio nella tua vita? hai risposto come lui vuole, no? È credere, non è più dell'opinione, è lui, io Dio ti riconosco come affidabile, tu adesso sei più affidabile del medico a cui mi sottometto per le cure, tu sei più affidabile dell'amico che mi dà consigli, tu sei più sicuro del mio matrimonio, tu Dio sei l'unico a cui mi sottometto. Dio è affidabile e per questo io credo in Lui. Capite qual è la differenza? No? E se no, io mi sottometto, come fai un medico? Se tu ti fidi di un medico e stai male, vai in un medico e ti sottometti al suo trattamento, giusto o no? Segui le sue cure perché hai fiducia in lui. Se tu ti fidi di Dio, ti sottometti al suo trattamento e raccogli il suo invito e abbracci Gesù Cristo perché hai fiducia. Questa è la fede. E questa fede inizia soltanto quando Dio si rivela. Quando Dio si rivela nella nostra vita, Dio si rivela nella Scrittura e in Gesù Cristo. E noi incontriamo Gesù come Redentore, come colui che può salvare chiunque, tutti. Cosa significa avere fede? Credere in Dio, ascoltarlo, ascoltare la sua parola, accogliere il suo invito, ascoltare quello che lui dice. Signore, avere una relazione personale con Lui. Nessuna tradizione può sostituire questo. Nessuna persona può rubarti questo. Io credo in Dio. Capite quanto è forte questa frase? Però questo Dio non è l'Iddio generico. Non è lo stesso Dio dell'induismo, non è lo stesso Dio dell'islamismo, non è lo stesso Dio contro cui gli atei combattono. Non è una divinità fra le tante, Salmo 86. Questo Dio, ci dice il credo apostolico, è, guardate cos'è, è un Dio che è Padre onnipotente. Non è colui, non è, come dire, la prima, questo Dio, no, è un Dio che ha una specificità. Questo Dio è Padre onnipotente. Cosa significa che questo Dio è Padre e onnipotente? La prima cosa che significa è che intanto Dio non è un idolo. Lui è una persona, anzi, lui è più di una persona. Dio non è uguale agli idoli. La differenza, sapete, nella Bibbia non è mai tra chi dice di credere in Dio e chi dice di non credere in Dio. Secondo il messaggio biblico, gli atei non esistono. Esistono i pagani, cioè quelli che credono in una molteplicità di idoli, e invece esiste chi crede nell'unico e vero Dio. L'ateismo di per sé è una categoria che non può esserci, perché tu devi avere qualcosa a cui affidarti, che ti fa alzare la mattina, che ti fa sperare qualcosa. E questo Dio in cui si crede è un Dio che ha rivelato il suo nome. Esodo 3, Mosè, vi ricordate nel pruno ardente? Chi è questo Dio? Beh, questo Dio dice, io sono colui che sono, io sono Yahweh. Nel pruno ardente, cioè, significa, io sono colui che sono, io sono l'Iddio onnipotente. Egli non può essere ostacolato, egli non può essere ostacolato dall'essere ciò che egli è. Lui è l'Iddio che era, che è, che sarà. Lui è il Padre dell'intera creazione, ma è anche il Padre che vuole avere una relazione particolare con me e con te. E questo Dio è onnipotente. Esodo 3. E questo Dio che ha manifestato il suo nome a Mosè, ma non solo ha manifestato il suo nome, questo Dio ha anche manifestato il suo carattere morale. Dio non è un principio astratto, Dio è il Signore dei Signori. Esodo 34 ci dice qual è il carattere morale di questo Dio. Il Signore passò innanzi a lui e lui disse, il Signore, e lui è un Dio misericordioso, è pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e in fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione e che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente. Questo è il Dio. Questo Dio è il Padre onnipotente, colui che è, ma ha anche un carattere morale. Questo Dio è un Dio giusto, un Dio santo. tutto, è un padre onnipotente, la Bibbia parla, questo messaggio si ritrova in tutta la Bibbia, Dio non è liquido, indistinto, no, Dio non si adagia ai nostri sentimenti, Lui è colui che è ed è giusto e santo, tre volte santo, la giustizia trova fondamento in Lui, ma non è soltanto questo, questo Dio anche un nome particolare. E Gesù, quando incontra i discepoli, Matteo 28, dice che questo Dio Padre è onnipotente, un nome, è un Dio uno e trino. Quando Gesù manda i suoi discepoli a battezzare, dice che questo Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate, battezzateli nel nome di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio è una realtà composita, è tre persone ma uno. Questo è il mistero della Trinità cristiana, che i cristiani riconoscono. Dio non è un Dio indistinto, è tre persone in uno, non è contro la ragione, è al di là della ragione. Dio è uno, è trino. Questo è. Padre, io credo in Dio e credo che questo Dio sia colui che ha un carattere morale. Questo Dio è un Dio uno e trino e questo Dio è Padre onnipotente. Cioè significa che in qualche modo Lui ha fatto ogni cosa, Lui è il creatore. Malachia 2 verso 10 ci dice: non abbiamo noi un padre soltanto, non è stato Dio a crearci. Lui, in un certo senso, è il padre di tutte le generazioni degli uomini, ci dirà Paolo, ma Lui è il creatore. Noi siamo sua generazione, Lui ci ha creato e Lui è il padre che aspetta che noi ritorniamo a Lui. E se Dio è davvero Padre, se Dio è davvero Padre, questo implica che in qualche modo io e te abbiamo il dovere di cercarlo, di adorarlo, di allinearci, di viverlo. Significa che in qualche modo non possiamo fare a meno di vivere confrontandoci con Lui. Cosa significa che Dio è Padre? Fratelli, cos'è questo termine così scontato? Cos'è un padre? Come facciamo a capire cosa significhi che Dio è padre? La Bibbia dice che Lui è padre, quando parla di padre dice, si guarda innanzitutto all'interno di se stesso, perché all'interno del Dio uno e trino c'è una relazione tra Dio padre e figlio. Dio è padre in quanto Lui è padre del Signore Gesù Cristo, Lui ha mandato suo figlio, e la Bibbia ci dice che Lui è padre e ha una relazione perfetta di amore nel suo interno, perché il padre ama il figlio e il figlio ama il padre. E questo è il mistero del Dio, della persona di Dio. Ci dice il figlio ama il padre, Giovanni 14 verso 31, Lui fa quello che piace al padre, Lui si sottomette ogni momento della sua vita, si sottomette alla volontà del padre, Lui è chiaro, è tenace e dice, Dio mio, Dio padre, non quello che io voglio ma quello che tu vuoi, questo significa amare il padre. E allo stesso modo il padre ama il figlio, perché Lui dice che Lui farà ogni cosa per dare la gloria, il regno e l'onore al figlio. Questo è Dio Padre. Questo è Dio Padre. E questo Dio Padre però non è soltanto finito lì nella sua persona, questa paternità di Dio non si finisce lì, ma questa paternità di Dio vuole essere estesa a ognuno di noi. Dio vuole, ci dice la Bibbia, adottarci. Cos'è l'adozione? Sai cos'è l'adozione? Hai mai pensato davvero qual è il potenziale dell'adozione? O il messaggio dell'adozione? Ma c'è qualcuno che non è tuo figlio, che non ha nulla a che fare con te, con la tua eredità biologica, col tuo contesto sociale, col tuo contesto geografico. E quella persona diventa tuo figlio, indipendentemente da questa diversità estrema. Non ha nulla a che spartire con te. Cosa c'è? però misteriosamente diventa tuo figlio, viene adottato. Cioè fa parte adesso della tua famiglia. E la Bibbia dice che io e te non siamo adottati da questo Dio Padre. Dio ha in qualche modo istruito una pratica di adozione con ognuno di noi e questo è andato a buon fine, siamo adottati, siamo peccatori e questa è la grazia soprannaturale di Dio, noi non meritavamo per natura, non c'è niente nella mia o nella tua vita che possa far dire a Dio tu sei mio figlio, vieni con me per le tue opere, no, siamo sporchi, corrotti, depravati. E la Bibbia ci dice che è soltanto per grazia che Dio ci adotta. Siamo adottati spiritualmente. Noi che abbiamo creduto nel suo nome, noi che abbiamo ricevuto Gesù, ci dice Giovanni 1, a coloro che hanno ricevuto Gesù, che hanno creduto nel suo nome, egli ha dato il potere, la forza di diventare figli di Dio, adottati. E sapete, un figlio adottato, quando viene adottato, poi ha gli stessi diritti, gli stessi privilegi, gli stessi benefici del figlio naturale. Dio Padre onnipotente. Dio ci adotta. Noi adesso, se siamo adottati, facciamo parte della famiglia di Dio o no? Siamo parte di una famiglia, in qualche modo siamo fratelli di Gesù Cristo. Ecco quanto i cristiani dicono questa frase. Quando i cristiani dicono questa frase, stanno confessando qualcosa di straordinario. Stanno confessando l'Iddio creatore, onnipotente, creatore di ogni cosa, ma allo stesso tempo questo Padre è anche onnipotente. È colui che ci ha adottato, è colui che ci ha creato. Capite la forza di questa confessione? È fortissima. E questo Dio, Padre onnipotente, è onnipotente. Cosa significa onnipotente? Significa che Lui può fare tutto ciò che vuole. Cioè significa che nessuno può restringere il suo potere. Cioè significa che noi adesso siamo eredi di Dio, siamo coeredi di Cristo. E Lui, anche se ci dà l'opportunità di soffrire per un breve termine, sappiamo che saremo sicuramente glorificati con Lui. Lui è l'Iddio onnipotente. Soffriremo, fratelli. Ci saranno problemi, ci saranno difficoltà, ci saranno fallimenti, ci saranno delle tragedie fortissime, come quelle che sono successe questa mattina al culto a Lahore in Pakistan, dove delle bombe hanno distrutto e ucciso decine di cristiani stamattina. Ci saranno delle cose ignobili che capiteranno nella nostra vita, però sappiamo che nulla, niente e nessuno potrà rubarci la gloria che Dio ha preparato per ognuno di noi. Niente. Chi ci separerà? Lui è l'Iddio onnipotente. Lui è qualcosa che in qualche modo lui realizza quello che vuole e questa gioia non la può rubare nessuno e questo è il motivo della nostra lode. Per questo i salmi 93, 96, 97, 99, 103, 113 partono da questo principio, poiché Dio è l'Onnipotente, io lo loderò per quello che Lui è, perché Lui è l'Altissimo. Sapete, le chiese spesso e gli uomini, quando parlano della sovranità di Dio, trattano la sovranità di Dio come un tema controverso. La Bibbia invece tratta la sovranità di Dio come il fondamento della lode. Questo è di Dio. Tu non devi questionare la sovranità di Dio, tu devi piegare le tue ginocchia. Dobbiamo realizzare, amici, dobbiamo realizzare che Lui fa quello che vuole, che Lui ha un suo piano e quanto Lui parla, la sua parola si realizza sempre. Salmo 33, verso 9, non c'è nulla che può ostacolare la sua volontà. No, ci sono molte cose che si dicono, ma Dio realizzerà certamente e sicuramente il suo piano. E questa sua volontà non è limitata, non può essere limitata dagli uomini. Nessun uomo può porre limite alla sua volontà. No, lui realizzerà al 100% quello che vuole. No, qualunque sia la nostra condizione fisica, qualunque sia il nostro funzionamento psicologico, Dio completerà la sua opera nella nostra vita. Lui la porterà a compimento. Questa è la certezza della parola del Signore. Certo ci sarà il male, ci sarà l'attacco del nemico, ci sarà una battaglia spirituale ferocissima, però Paolo dirà che le sofferenze del tempo presente, le difficoltà del tempo presente non sono nulla se comparate alla gloria che sarà rivelata a noi. Romani 8, verso 18. E questo mi fanno sorridere. Alcuni che pensano, no, che la prosperità sia qui e ad ora subito. Perché non è così. È nella gloria del Signore. E ci arriveremo. E nulla potrà rubarcela. Questa è la buona notizia. Amici, io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Significa che questa verità è la fondamento della mia e della tua vita. Significa che qua siamo al sicuro. Significa che Dio può rispondere alle preghiere. Significa che oggi c'è protezione attiva, presente. Significa che la salvezza è sicura e nessuno potrà rubarci dalle sue mani. Significa che non esiste destino. Significa che non esistono le stelle, che non esiste il caso, che non esiste nessuna follia dell'uomo, nessuna cattiveria, non può esserci Isis, nessuno strumento, stratagemma di Satana, nessuna malizia del diavolo, nessun controllo o manipolazione del mondo, nulla, nulla, nulla può limitare il piano di Dio nella mia e nella tua vita. Dio governa tutto. Lui è Padre Onnipotente. Lui è il Creatore del cielo e della terra, delle cose che vediamo e delle cose che non vediamo. Ora, sapete, i cristiani, quando parlano di creazione, si dividono, perché leggono Genesi 1 o 2 in modo diverso. C'è chi si concentra sui dettagli e pensa che lì ci sia una descrizione sul come, sul dettaglio, le ore, i giorni e così via. E c'è che invece dice no, che questa qua invece ha un messaggio diverso. Io sono convinto che Genesi 1 e 2 ci dicono il metodo della creazione. Il metodo della creazione è che Dio ha creato ogni cosa. E perché Dio ha fatto ogni cosa? Hai visto il mare? Hai visto il cielo? Hai visto il sole? Hai visto la luna? Hai visto le stelle? Come ci dice il Salmo, hai guardato gli uccelli del cielo, i pesci del mare, hai osservato lo scenario, le montagne, hai guardato bene la vegetazione, gli insetti, le piccole cose e le grandi cose, non ti sei ancora stupito, non sei ancora meravigliato della maestosa opera creativa di Dio. Lui è creatore. Lui è il creatore di ogni cosa. Amici, noi siamo immersi nell'opera d'arte di Dio. La sua creazione e la sua opera d'arte è stata un po' sporcata, deturpata, è stata un po' rovinata. Ma noi siamo immersi in questa infinita, magnificente creazione del Signore. Lui è l'artista. Lui è l'artista degli artisti. Dio è il creatore del cielo e della terra. E io questa mattina voglio dirti questo, che se Dio è davvero il grande artista dell'universo, questa mattina tu hai l'opportunità unica di stringere la mano a quest'artista. Sei mai stato in una mostra importante? Poi magari ci sono code chilometriche dove magari l'artista non è ancora morto, è vivo. Non ti dà soddisfazione quanto poi conosci personalmente l'artista. E stringi la mano. Lo vedi. Quella mostra acquista un significato particolare. No, perché tu vedi non soltanto le sue opere, ma lo conosci personalmente. Lo guardi negli occhi. Questo è. Stringi la mano all'artista della tua vita. Questa mattina, stringi la mano all'artista degli artisti, che è Dio. Salmo 104 ci dice proprio questo. Allora, amici, questo ci deve far fermare e mi avvio alla conclusione. Questo è Dio. Questo è il credo. Altro, no, che leggerezze. Altro, che cose leggere. Questa è la fede, che una volta per tutte è stata depositata. L'abbiamo tirata un po' fuori dalla cassaforte. La incominciamo a vedere. Passo per passo guarderemo la confronteremo con la scrittura che resta la parola suprema. E allora questa mattina io ti invito a finirla di non comprendere, di pensare di Dio in modo diverso. Non pensare che Dio sia incomprensibile. Lui è sopra la nostra testa. Però raccogli, ricevi quello che Lui vuole che tu ricevi. Non pensare che Lui si confonda con questo mondo. Non pensare che Lui si confonda con te stesso. Conosci questo Dio personalmente. Conosci colui che io credo in Dio. Io credo nel Padre Onnipotente, in colui che è creatore del cielo e della terra. Impara questa sentenza, perché qua in questa affermazione c'è la chiave della vita. Questo è il cristianesimo, questa è la fede. Accoglila nella tua vita, per Gesù. Abbassiamo la musica.
Forse anche la tua vita è stata segnata e segnata da una certa sfiducia delle cose vecchie. Forse pensi che in qualche modo debba essere tutto rinnovato, improvvisato sempre. Forse pensi che siamo autorizzati a sfiduciare queste cose. Forse hai un approccio pragmatico con la fede. E la fede va bene fino a quanto funziona, fino a quanto è operativa, fa girare le cose. Forse hai sospetto delle autorità, delle istituzioni. Forse pensi che hai il diritto di riformulare tu stesso ogni volta la fede. Non va bene. Questa mattina l'invito è ad accogliere la fede, il credo che segna la vita dei cristiani. Il Signore ti invita a seguire questa mappa, a esplorare il cammino della vita con questa mappa, a conoscere innanzitutto colui che è Dio Padre Onnipotente, colui che ha creato ogni cosa. Stringi la mano all'artista questa mattina. Signore, ti prego, Signore, per ognuno di noi, che tu possa davvero rivelarti in questo modo. Dacci, Signore, la forza di abbracciare, Signore, questa prospettiva. E per il tuo Santo Spirito, Signore, accompagnaci. Ascolta i nostri bisogni. Ascolta, Signore, le esigenze della nostra vita che ti sono a te note. E opera potentemente in ognuno di noi. Fai che la nostra fede sia autentica, radicata nella tua parola. Te lo chiedo, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. We'll be right back.
profumi e i colori di ogni stagione, ogni cosa creata che musica fa, tutto esclama ineffabile, ammirabile, poni le stelle nel cielo ed un nome gli dai, meraviglioso sei Dio, e potente sei, indomabile, con riverenza e umiltà proclamiamo chi sei. Meraviglioso sei Dio. Chi comanda i fulmini dove cade? E chi forma la neve nel cuore del cielo? Genera il caldo e la luce del sole, e chi manda la luna a nasconderla un po', solo tu puoi, ineffabile, ammirabile, poni le stelle nel cielo ed un nome gli dai. Meraviglioso sei Dio, e potente sei, indomabile, con riverenza e umiltà proclamiamo chi sei. Meraviglioso sei Dio, ineffabile, ammirabile, poni le stelle nel cielo ed un nome gli dai, meraviglioso sei Dio, immutabile, incomparabile, guardi nel fondo del cuore la grazia gli dai. Meraviglioso sei Dio, meraviglioso sei Dio, meraviglioso sei Dio.
Bene, ora avremo un tempo di preghiera. Se noi crediamo che Dio sia onnipotente, quindi Dio ci ascolta, Dio può fare ogni cosa, Dio ha in mano il controllo di ogni microparticella dell'universo. Quindi la preghiera approfondisce la nostra relazione con questo Dio onnipotente. La preghiera può essere espressione di lode verso questo Dio onnipotente, creatore di ogni cosa, può essere un ringraziamento verso questo Dio onnipotente e può essere anche una preghiera di intercessione. Possiamo portare al Signore, a questo Dio onnipotente, i nostri bisogni, anche se Lui li conosce già, anche se Lui sa di quello che abbiamo bisogno, però è un fidarci di Dio, è un chiedere al Signore che ci possa dare la forza e il coraggio, che ci possa dare una sua visione delle cose. Quindi sentiamoci liberi di andare in preghiera davanti al Signore. Come Chiesa abbiamo alcuni motivi che vogliamo condividere e proporvi per cui possiate pregare sia in questo momento, sia oggi, che durante la settimana. Possiamo pregare per la nostra testimonianza. Come evangelizzare meglio? A proposito di questo, approfitto per dire che mercoledì sera ci sarà un incontro proprio qua in questa sala per discutere come evangelizzare meglio in questa città, come evangelizzare meglio. Quindi chiediamo preghiera affinché il Signore ci possa anche far capire come portare la sua parola agli altri. Come abbiamo sentito prima, c'è stato un attentato in Pakistan. Preghiamo per questi fratelli pakistani che hanno perso i loro cari. Latif, tu sei aggiornato su questo, puoi aggiungere qualcosa? Come possiamo pregare per questa situazione? Cari.